Di quale parola fidarsi? Allora, di fronte alla ricerca che noi facciamo di salvarci, no? Come riuscire nella nostra vita, come realizzarci. Questa ricerca avviene tra queste due tensioni: da una parte l'insoddisfazione, che ci mette in attesa, ci mette in ricerca, no? Dall'altra parte, appunto, la disponibilità a seguire delle parole che tracciano dei cammini. In questo caso, appunto, tutte le parole che ci circondano, le parole della famiglia, i consigli, gli insegnamenti, ma anche la pubblicità, gli slogan, le abitudini, i modi di fare, l'ethos, no? Tutto ciò che fuori di noi ci indica in qualche maniera il modo di vivere, ci offrono delle chiavi di lettura per realizzarci. Questa è la morale, no? Alla luce della coscienza morale, che si deve chiedere se io sono uomo, poi se do ascolto a questa parola, se sono più uomo, se ascolto quella, se divento meno uomo, se vado dietro a quelli, no? Quindi c'è l'ethos, le regole e le parole che nascono dai diversi sensi che incrociano, incasinano la vita di questa folla umana nella quale io mi muovo. E poi c'è la morale, la mia dignità, no? Il tipo di uomo che voglio essere, no? Che è l'umanità autentica, appunto, no? Essere uomo. Questa valutazione di coscienza, appunto, questo giudizio morale, in realtà è alla radice, quindi capite tutta la Bibbia, capite l'inizio del Vangelo con le tentazioni, no? Alla radice la nostra scelta è posta di fronte a un bivio, a due parole. Riassumiamo, appunto. Una parola pervertita e perversa. La Bibbia la dice la parola del diavolo, di colui che separa dal buon cammino, no? Dalla fede, dall'ascolto, dalla parola giusta, una parola perversa e pervertita. L'altra è la parola giusta su ciò che è l'umana condizione, su ciò che noi siamo realmente, che appunto è la parola dell'altro Adamo, dell'uomo vero, capito? Di Gesù, appunto, noi diciamo. La prima di queste parole, l'abbiamo analizzata un'infinità di volte, la stiamo ancora nella predicazione di questo itinerario proponendo. La prima di queste parole propone un'identità illusoria. Si legge nel libro della Genesi: non morirete, sarete come dei, no? E noi sappiamo, siamo facilmente accecati da questa promessa menzognera e assassina che produce morte, no? Che dice la falsità e produce la morte. Ma stranamente, di fronte a questa parola, la nostra singolarità si gonfia di orgoglio. E la nostra debolezza si maschera di spirito di dominio, della potenza o della seduzione, no? Probabilmente, perché lo sappiamo, in questa maniera ci sembra di liberarci dall'angoscia che genera il limite, no? Cioè, perché siamo adescati così facilmente da un'illusoria parola di onnipotenza? Perché quello effettivamente ci toglierebbe, tirerebbe via da noi l'angoscia che viene generata da tutti i limiti che pesano su noi e che infrangono i sogni, no? In realtà sappiamo che questo sogno di onnipotenza è la radice di ogni male, da Da lì nascono le violenze, le incomprensioni, le gelosie, i disprezzi, gli sfruttamenti. Solo che, ignorando più o meno volontariamente, più o meno furbescamente queste conseguenze, noi siamo facilmente tentati di seguire questa parola perversa. I primi racconti di Genesi sono delle letture sapienziali incredibili di questi meccanismi, no? E noi andiamo a lottare con la scienza per dire che la Bibbia dice, senza capire cosa voleva dire, però la Bibbia stava parlando della condizione attuale dell'uomo. Certo, ne parlava nei termini di un mito della creazione, ma allora, ciascuno di noi, allora, quando ascolta questa parola perversa, vuole essere il centro. Riduce la verità a ciò che pensa lui. Tende con tutti i mezzi di vincere e di sottomettere gli altri. Sognandosi immortale, ignora la morte degli altri. Salvo a provare un'angoscia difficilmente dominabile, che nasce continuamente dalla distanza che si sente tra il sogno divino che si fa di se stessi, della propria ricchezza, del proprio potere, della propria capacità di seduzione, delle proprie imprese, dei propri figli anche, certo. E la constatazione invece di ciò che realmente si è e di ciò che valgono i soldi e di ciò che vale la fama e ciò che valgono gli onori, per usare i termini dell'etica nicomachea di qualche secolo prima di Cristo, no? O di ciò che valgono i nostri figli, quali poveretti si arrabatteranno tra i figli dell'uomo a fare un tracciato, solo divinità, no? Solo la certezza, diciamolo, di essere amati nonostante tutto, ma amati veramente. Solo la certezza che l'amore può davvero salvare la nostra vita, ci può liberare da questa angoscia e da queste perversità una dietro l'altra. Ora, in Gesù si fa intendere tutta un'altra parola sulla condizione umana. Una parola che ha la misura giusta dell'uomo, appunto, no? Lui che non ha considerato come un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. E la prova è, aggiunge Paolo, che si è comportato come un uomo fino alla morte, e la morte di croce. Attenendosi per se stesso a questa parola giusta, cioè non prendersi come Dio, ma vivere da uomo. Attenendosi a questa parola giusta riguardo a sé, Gesù è in atto, in verità, l'uomo messo in piedi, raddrizzato, non perverso appunto, giusto, capace di vivere in fiducia di fronte agli altri, e di fronte alla sorgente del suo essere così, del suo essere figlio, del suo essere immagine di Dio, appunto. No? Nessun orgoglio, no, o nessuna fantasia diabolica, le tentazioni che sono la chiave di tutto il Vangelo, che noi consideriamo un episodietto che bisogna smitizzare. La stessa ingenuità con cui leggiamo Genesi, leggiamo le tentazioni di Gesù, che sono invece, antropologicamente parlando, la chiave di lettura di tutto il Vangelo. È evidente. Anche dal punto di vista della composizione è evidente. L'indicazione che nel battesimo il padre fa che questo è suo figlio, si traduce nell'opzione antropologica del rifiuto delle tentazioni, in quel tipo di esistenza. Gesù indica che è suo figlio. Dicevo, in lui nessun orgoglio e nessuna immaginazione perversa vengono a rodere l'appello ad amare. Ma chi più di lui sapeva come sono scalcinati e sconci molti atteggiamenti umani? Chi come lui poteva dire no, non ci sto a questo livello? Non posso essere giudicato da voi. Lui ha amato chi lo ha giudicato, in questa maniera appunto, no? Cioè, questo è Dio, così come è apparso a noi, ovviamente. No? Poi se tu ne hai un altro per rivelazioni private, vabbè. Niente appunto, niente di orgoglioso, di fantastico, ha rovinato in lui l'appello ad amare, perché egli si sa amato, appunto. Questa parola giusta pronunciata su se stesso e che ci toglie l'insidiosa pretesa di essere divini non è una parola negatrice, al contrario. Essa dice il più vicino possibile ciò che ciascuno di noi è, nella sua identità più profonda, nella sua singolarità inviolabile. In ciò che riguarda Gesù, essa manifesta che la sua vera identità, che la fede cristiana tradurrà con egli è figlio di Dio, appunto, no? La sua vera identità è da cercare nella maniera in cui egli ha condotto la sua vita, facendone un dono ogni giorno e ogni momento. È evidente che questa parola giusta va a urtare, e questa è la ragione della morte, no? Va a urtare, mentre noi moriamo di malattia, o moriamo perché litighiamo al massimo, perché anche no, molti martiri nostri, no? Gesù muore proprio per tenere dritta questa parola di irrinunciabile tenerezza verso l'uomo, appunto. Questa è la verità di Gesù, questa è la verità di Dio, perdono, appunto. È evidente che questa parola giusta ci urta perché sconsacra, desacralizza ciò per cui noi spontaneamente stiamo attaccati alla religione, no? Ciò per cui noi spontaneamente giustifichiamo di vivere alla radice, perché noi per giustificare la vita dobbiamo comunque appoggiarci sui sogni e sulle imprese di salute, di potenza, di ragione, di infallibilità, insomma, su qualche forma di avere e di potere. No. Per questo ci irrigidiamo, ci agitiamo davanti a colui che osa proporre e manifestare una tutt'altra prospettiva di vita. Perché vediamo messa in causa ogni forma di potere e di seduzione. Nella storia di Gesù questa opposizione si concluderà con la messa a morte di colui che viene a inquietare. La più bella morte d'amore, diceva Teresina di Lisieux, no? Che è avvenuta nei supplizi, non come immaginava San Giovanni della Croce che sarebbe avvenuto nel trasporto d'amore. Ah, diceva la più bella morte d'amore. Gesù non ha cercato la sua morte, anzi, ne ha avuto paura, no? ma la logica del suo impegno lo ha condotto a mettere in gioco la sua vita per rivelare, per aprire il cammino che ci permette di passare dalla parola pervertita all'accettazione della parola giusta, che ci libera, appunto. Così questo sacrificio di sé non è che il dispiegamento ultimo del senso più profondo di tutta la sua vita, credere nell'amore più forte della morte. No? Beh, il senso della sua morte allora in qualche maniera si capisce di più. Non è un... immaginate che noi abbiamo tenuto in piedi nel catechismo, non è un corruccio di vino da appagare, da soddisfare, ma è un mostrare in atti che l'odio, il disprezzo, la violenza che essi generano non sono l'ultima parola del mondo. E è una maniera, alla morte di Gesù, di affermare che si può trionfare dell'odio, del disprezzo, della violenza. O, se volete, mostrare fino a dove arriva l'amore quando si batte perché ogni uomo ritrovi la sua dignità, no? Più semplicemente mostrare a ciascuno fino a che punto egli può essere amato. O, ancora no, un'altra maniera, mostrare che nessuno è perduto. La croce lo dice in maniera evidente, mi pare, no? Quindi l'episodio del buon ladrone è interessante. La croce dice questa cosa: uomini mortali, la vostra salvezza è di amare, come voi siete stati amati, come voi siete amati. Perché forte come la morte è l'amore, appunto. Questa è la parola del crocifisso, mi pare, no? Questa è la grande verità degli umani. Noi siamo mortali e noi possiamo amare. Non siamo degli dèi. Siamo solo degli uomini, delle donne, degni di amore e capaci di amare. Intendere bene questo ci mette in posizione autentica per vivere e affrontare la morte in termini di compimento. Riconoscere questa verità ci strappa la parola pervertita e ci raddrizza nella realtà della nostra taglia, certo umile, ma unica. Ascoltare questa parola e viverne ci rende autentici e ci mette sulla strada di realizzarci, cioè di salvarci. Dunque, chiudiamo, nell'esistenza di Gesù noi ascoltiamo la parola giusta che ci permette di accedere alla nostra verità, che è quella di non rifugiarci nei sogni di potenza, ma di essere autenticamente quel pellegrino, quel passatore che ciascuno di noi è sulla terra. Cominciare a guarire dall'invidia di essere Dio. Diventare un uomo tra gli altri in un'esperienza fragile di fraternità. E questo è ciò che mi viene chiesto, no? Dopo sappiamo che per noi è tanto, anzi, è troppo. Perché le tracce lasciate da quel formidabile passatore che è stato il Nazareno rivelano che è possibile fare dalla propria vita qualcosa dove traspare la fonte da cui viene a noi la capacità di amare. e di vincere la morte, se vogliamo. Ho sempre titubanze a esplicitarla così, perché Gesù ce l'ha fatta, io ho un po' più paura di non farcela, ci spero, certo. E questa fonte che Gesù esprime con ciascuno dei suoi atti, la confessione di Dio, questa fonte che Gesù esprime con ciascuno dei suoi atti è il dono di sé, ciò in cui i primi cristiani riconosceranno il loro Dio. Mostrando che vivere così è possibile, Gesù ci invita a usarlo anche noi. E la sua esistenza, quando noi l'accogliamo, risveglia in noi il desiderio di imitarlo, di seguirlo, dinamizza la nostra esistenza per farlo anche noi. L'uomo per eccellenza ci parla e propone un cammino di libertà. La parola che egli è libera e muove, no? Ascoltarla, cioè vederla vivere e aprirvisi liberamente, ecco ciò che mi dà la possibilità di far nascere in me la mia vera umanità, o ciò che mi salva, appunto. Magari ci attacchiamo la prossima volta. Cioè, l'invito a credere ci chiede di credere di essere battezzati. Se lo interpretiamo come lo interpretavamo una volta, sto discorso qui non sta in piedi, no? Lo si può interpretare il credere e l'essere battezzati in questi termini esistenziali, appunto, vitali. Sempre per continuare questo filo di lettura. Io non credo che necessariamente riduca altri tipi di lettura che sono magari molto più classici, però mi pare che suggerisca una possibilità di provarci, di addentrarsi in questa. E non vi esplicito tutti i pensieri che intanto mi vengono in mente, che anche voi vi vengono, no? Perché non voglio, no, nel senso che un sacco di gente dirà, vabbè, ma a me invece sto bene della religione, che la funziona un po' magicamente. E vabbè, certo. L'importante dopo le falsai, ma sa. Però mi pare che in questi tempi, in cui sentiamo tanto la pressione di una missione in termini nuovi, in termini di parlare a tutta sta gente che ormai quando ascolta i nostri discorsi proprio non ci capisce niente, non interessa niente, no? A me sembra che torni indietro anche una possibile, ovviamente, non sono in grado io, ma una possibile freschezza del Vangelo, no? Cioè, adesso, quando le persone si avvicinano a noi, sentono troppo che è roba di preti, che è roba di chiesa, che sono robe di linguaggi in cui o sei dentro, hai fatto dei corsi, se non capisci niente, sentono troppo queste robe qui. Va bene, allora. Buon Natale, mi ricordo ancora, e noi, se c'è ancora qualcuno, proseguiremo, se no ci fermiamo, te non è una cosa indispensabile. Ci vedremo comunque dopo la Befana, in tutti i sensi. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.